Oh, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questo è lunedì 23 novembre 2009 e ben ritrovati con un nuovo appuntamento settimanale di Boarding Pass Live. Appuntamento settimanale che vi porta in giro per il mondo, che vi fa viaggiare, che vi porta alla scoperta delle tradizioni, dei popoli, le culture del nostro mondo. Io sono Giuseppe La Sola e con me, come al solito, come ogni settimana, i miei carissimi compagni di viaggio che vi vado subito a presentare. Il primo di loro è il capofila dei Sabini, il simbolo dell'essere laziali. Lo chiamano vecchia roccia d'Oson le amiche, mentre per gli amici lui è semplicemente il capotreno. Era sempre il primo ad entrare a scuola e l'ultimo ad uscire. Provate a immaginarlo col suo grembiulino blu all'epoca delle elementari, che carino! Se potesse rinascere non avrebbe dubbi, 1941, e di nome avrebbe fatto Bob, di cognome Dylan, ma siccome è nato nell'84 ce lo teniamo, anche perché di nome fa Francesco e di cognome Petricca!
Olè! Grandi ole per questa presentazione tutta ad un fiato del nostro grandissimo DJ Giuseppe Da Sola. Grazie, 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 perché come ogni sera mi hai reso omaggio, prima o poi te ne farò una io e lì saranno dolori.
Oh, come stai? Dolori. Come stai, caro Francesco?
Ma
stai bene?
Bene, sto bene. Fino adesso stavo bene, adesso che ti ho visto un po' meno.
Sono contento, sono veramente contento.
Ho avuto una bellissima giornata e nel momento esatto in cui ti ho visto, ecco, ho avuto tipo, sai veramente quei picchi della crisi economica, no? È un grafico, il mio grafico praticamente è sceso vicino allo zero.
Sono contentissimo della tua considerazione nei confronti del sottoscritto. Grazie, grazie, grazie. Prego. Ma caro Terence,
sì,
no?
Dica.
Questa trasmissione non sarebbe la stessa, no, senza una persona.
No.
E allora veniamo a lei.
Sì.
E lei è la signora in giallo. Colei che è destinata a raccogliere l'eredità di Milli Carlucci sul piccolo schermo e in parte di Cicciolina su quello grande. La ragazza delle mille risorse. Radio, teatro, fotografia, anche Erasmus. Come spilla la Gordon Dan 04 lei, neanche il più esperto tra i baristi. Ed eccola qui, in avvolgente minigonna e stivaletto luccicante, la segretaria sexy Sara Cucciolotta Marzo.
Buonasera ragazzi, e devo dire che Giuseppe va sempre di male in peggio con
sì,
le presentazioni. Va sempre
d'accordo,
di male in peggio.
Stiamo peggiorando. Questa da... Dammi retta, guarda, c'erano gli estremi per una denuncia.
Io sto pensando alla querela, in effetti. Io non so, visto che è andato in filo diffusione in tutta l'Italia, l'Europa, il mondo, e mi stanno ascoltando tutti i miei amici, io ti querelo. Anzi, ti dirò di più questa sera. Io ho speso due parole verso di te.
Oddio.
Noi tutti aspettavamo questo momento.
E lui,
grazie, Sara.
Ascoltate la presentazione di lui. Gli hanno affibbiato tanti soprannomi. Lo hanno ribattezzato La Sbaglia. E tutti noi ci chiediamo, chissà perché, visto che non dice mai stupidaggini. In giro dicono che come balla Macho Man lui, non lo balla nessuno. Lui, che viene dall'unico posto della Sicilia in cui non c'è il mare. Lui, che ad un appuntamento non arriva mai puntuale, ma soprattutto è già un miracolo se arriva, il nostro carissimo Giuseppe La Sola!
Ah, grazie, grazie, Sara.
Finalmente hai avuto pan per focaccia, carissimo Giuseppe.
Ci voleva, sono particolarmente d'accordo sul discorso di Macho Man. Come lo ballo io, effettivamente non lo balla nessuno.
Sì, c'è da essere orgogliosi.
Come, come lo balli male tu, non lo balla nessuno. Io l'ho saltato questo piccolo passaggio, però insomma era sottinteso per chi ti ha visto ballare Macho Man, immagino.
Solo chi ha visto sa, solo chi ha visto sa. Bene, ma questa sera è una puntata particolare perché non analizzeremo come facciamo in genere un paese o una città in modo particolare, ma andremo un po' in giro per l'Europa a raccontarvi uno dei motivi per cui si può viaggiare, uno dei motivi che vi porta a prendere quel fatidico aereo e recarvi in una destinazione, che è la presenza di un evento, che sia un concerto, uno spettacolo qualunque, un grandissimo momento di aggregazione popolare, no? Un grandissimo momento di follia, che sia di spettacolo, insomma tutto quello che volete. Allora il nostro viaggio questa sera non è tanto in un paese, in tanti paesi, alla scoperta di quelli che sono i festival principali. Chiaramente non potremo parlarne di tutti, cercheremo anche di accennarne qualcuno, cercheremo di analizzare però solamente alcuni di quelli più importanti. Insomma, quello che vi esporremo questa sera sono i grandi festival internazionali europei. Ma prima di fare questo, un assaggio della nostra musica Questi sono gli Arctic Monkeys.
Looking down the barrel of a gun and it goes off. Now come all these words, oh there's a very pleasant side to you, a side I much prefer is one that laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away, oh but it's right hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Well, now then, Marty Bum, oh, I'm in trouble again, aren't I? I thought as much, 'cause you've turned over there and put in that silent disappointment face, the one that I can't bear. To get things off the ground and it was up, up and away. Oh, but it's right hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on.
Mardi Boom, questi erano gli Arctic Monkeys in apertura di Boarding Pass Live. Allora, non c'è puntata di Boarding Pass Live che non si rispetti senza un ospite, no?
Assolutamente.
Anche questa sera abbiamo una reduce di guerra, possiamo dire, una reduce da un'esperienza all'estero, in questo anche in questo caso l'Erasmus, è quello, il nostro pozzo di pesca è quello, l'Erasmus, ragazzi, non possiamo farci niente.
Non c'è niente da fare, attingiamo sempre da lì e attingiamo bene direi, perché l'ospite da questa sera è una ex Erasmus ormai, ecco, che ha passato 9 mesi della sua vita, se non sbaglio.
11,
attenzione,
ecco, sbagliano.
Quindi ho sbagliato. 11 mesi della sua vita a dove?
A Coimbra.
A Coimbra. Oh. Bene, il tuo nome, cosa fai nella vita, chi sei, come sei arrivata qui e quando te ne andrai? Diciamo
tutto insieme,
tutto insieme.
Dai.
Ciao, sono Barbara, studio matematica, sono fuori corso.
Cosa? Matematica? C'è chi studia matematica?
Sì,
qualcuno
sì.
C'è. E ho fatto l'Erasmus a Coimbra tra il 2006 e il 2007. Dovevo fare 9 mesi, ho chiesto il prolungamento perché mi stavo divertendo tantissimo, quindi...
E ci crediamo, e questo è uno dei motivi, immagino, per cui sei fuori corso adesso, il prolungamento da 9 a 11, comunque è stata una bella mossa, ecco, è stata una bella mossa. E perché hai scelto il Portogallo? Perché Coimbra?
È stata una casualità, io avevo scelto la Francia e poi sono stata scelta per il Portogallo e ho accettato perché volevo partire, volevo fare questo tipo di esperienza.
Ho capito, bene. È un po' una comune questa di tutti i nostri ospiti, no? Magari non avevano scelto proprio quella destinazione, magari non era proprio quello il posto in cui volevano andare, però alla fine sono andati. Ecco, come dire, l'importante è andare.
È andare, certo. Tu poi hai usato una parola, caro Terence, che sì, stasera ritornerà. Sì. Hai usato la parola comune, sì. E dopo spiegheremo anche perché, anzi, sarà
insieme
la nostra ospite.
Barbara.
Esatto, sarà proprio la nostra ospite a spiegarci il perché. Allora, inquadriamo però il luogo da cui partiamo, da cui parte questo nostro viaggio alla scoperta dei più grandi eventi musicali e non d'Europa. Allora, Coimbra, partiamo dal Portogallo del sud, del Portogallo del centro, no? Ecco, prima primo errore l'ho fatto.
Andiamo
pure io.
Bene, Giuseppe.
Coimbra è famosissima proprio per l'università, cioè una delle università più antiche del Portogallo, se non la più antica, se non sbaglio,
è
vero?
La prima università è nata nel 1292, credo.
Oh, esatto, esatto. È stata anche anticamente la capitale del, sì, la capitale
prima,
del paese.
La prima capitale del Portogallo.
Proprio la prima capitale. Ecco, abbiamo nella seconda puntata di Boarding Pass abbiamo parlato di Guimarães, no? Quindi sì, siamo già stati in Portogallo e anche quella era stata una capitale storica, ecco, della nazione. Sì. Città, ecco, è una tipica città universitaria. Noi ti abbiamo incontrato l'altro giorno, ecco, un po' anche per preparare questa puntata, e tu ci spiegavi proprio che, insomma, Coimbra ha questa università, l'università di Coimbra, proprio la Veia Università, qualcosa del genere, no? Famosissima, insomma, si va a studiare dappertutto lì, ed è un'università in cui è particolarmente difficile anche entrare, no?
Essere selezionata. È molto selettiva.
Potremmo definirla un po' come la Bocconi del Portogallo, è vero? Molto molto bene. E poi comunque Coimbra non è solo università, anche se la maggior parte del commercio ruota attorno,
sì, alla, attraverso gli studenti.
Esatto, vive attraverso gli studenti, però ecco, è anche un centro ricreativo, possiamo dire così, no? Una città comunque molto molto carina, no?
Sì, molto carina, c'è tanto da vedere.
Come esempio il Museo Nacional Machado, oppure la chiesa de Santa Cruz, eh?
C'è la Sevilla, poi c'è fiume che si chiama il Mondego, vicino al Mondego ci sono le gelaterie dove si passeggia e si chiamano le Docas.
Le Docas, perfetto, insomma tutto si svolge principalmente sulle rive del fiume,
sì,
e poi si svolge chiaramente in questo carinissimo centro cittadino. Noi come ormai abitudine di Boarding Pass Live abbiamo pubblicato delle foto proprio sul nostro gruppo di Boarding Pass, a cui vi consiglio, se siete, ecco, dei nostri affezionati ascoltatori, a cui proprio vi consiglio di aggiungervi, perché ecco, è proprio da qualche puntata che pubblichiamo delle foto, ecco, dei posti che andiamo a visitare, e ci sono più ci sono foto proprio di più luoghi, di più città.
Allora, ci sono foto, video, link utili, informazioni utili che hanno postato anche dei nostri ascoltatori, tra i quali Mike, che cogliamo l'occasione, esatto, per salutare, esatto, e anche la puntuale ad ascoltarci. Quindi insomma, per farvi un'idea, vedere che non stiamo dicendo solo delle beep, andate a vedere sul nostro gruppo di Facebook per avere la verifica, vedere foto e comunque testimonianze.
Ci sono
vere.
Le foto in mutande di Giuseppe che io, insomma, le ho viste e vi
meritano.
Posso assicurare che meritano, veramente sono veramente belle, cioè le mutande della Benetton, adesso non voglio fare pubblicità a Mark, però insomma è uno spettacolo particolarmente interessante, consiglio tutti di quindi aggiungersi anche per questo motivo al nostro fantastico gruppo di Facebook, giusto Giuseppe?
Esatto, che però negli ultimi giorni ha avuto un'impennata di iscritti, quindi
con le foto delle mutande,
secondo te perché?
Secondo te perché?
Esatto, ma rientriamo in ambiti più seri, ragazzi. Il mio compito qui è anche quello di riportarvi sulla serietà, perché ogni tanto mi scappate proprio di...
Per questo tu sei il
di
capo,
mano. Barbara ci ha raccontato una cosa particolarmente interessante che devi pure spiegarci. Tu a Coimbra vivevi in centro, più o meno, in centro, assieme ad altre 13 persone. Com'è possibile questa cosa? Cos'era la tua casa? Un ostello? Che cos'è?
No, no, no. Era una casa che era di 5 piani, era una delle vecchie case portoghesi. Ed era poi riorganizzata in funzione degli studenti. Quindi al pian terreno, veramente era il piano sotto il pian terreno, c'era una grande cucina, c'era un angolo dove c'era la televisione, si guardava, si passava il tempo, c'era l'angolo internet, e poi in ogni piano c'erano almeno 3 o 4 stanze con il bagno.
Insomma, era un festino perenne, insomma,
sì, 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 sì,
casa
sì.
Tua, è vero. Poi comunque, vedere le foto, magari se vuoi puoi anche mettere sul nostro gruppo, è stato particolarmente interessante, perché dando un'occhiata alla dispensa sembrava un supermercato, ti giravi poi sulla sinistra e sembrava un internet point, veramente, tutti quei computer
messi... A quel punto non voglio sapere che cosa sembrava il bagno,
okay,
che immagino che in una casa di 14 persone, ecco, magari senza un po' d'organizzazione era...
No,
dura,
era organizzatissima.
Era organizzatissima.
Perché ogni 3 stanze avevamo un bagno. E poi c'era la signora delle pulizie che tutti i giorni ripuliva la cucina e puliva il bagno.
Perfetto.
I bagni.
Perfetto.
E di a tutti quanto pagavi?
175 euro.
Adesso che stiamo facendo qui noi?
Alla, alla andiamo a Coimbra, magari non ci prenderanno l'università,
però
viviamo, però paghiamo 175 euro d'affitto, no?
E soprattutto viviamo in una casa con altre 13 persone, con altre 13 festini perenni, caro.
E poi ci dicevi, cara Barbara, che non era l'unica casa, insomma, non era l'eccezione questa della
casa. No, tante case, tante case così. Poi c'è ancora un'altra eccezione, che sono le repubbliche di Coimbra, che, come stavi dicendo tu, sono delle comuni, lì esistono ancora, sono, esatto, 27 o 29 se non sbaglio. Si vive in un regime comunitario dove tutti, nessuno ha di più rispetto agli altri. La cosa divertente delle repubbliche è che si suona la campana per chiamare al pranzo. Sì.
E tutti
si
vanno.
Sì, tutti vanno. Se si perde la campana non puoi mangiare dopo.
Tutti
non
vanno alla stessa ora e c'è un cuoco che cucina.
No, come si fa turno per le pulizie e per cucinare.
Per la spesa, tutto questo.
La spesa si fa ogni sabato. Ecco. Si fa la spesa tutti insieme. Quindi nessuno ha più rispetto agli altri.
Ho capito. Quindi comprano tutti le stesse cose. Fanno, cioè,
esatto.
Nel senso,
e nessuno può mangiare in più rispetto a qualcuno.
Morirei
altro.
Quindi. Morirei.
Quindi non ci andare mai.
Non potrei mai vivere in un...
Però nelle repubbliche si vive c'è un fermento, c'è molto fermento culturale, molto fermento,
certo,
politico,
certo,
e poi si vedono tanti ricordi dei vecchi abitanti, perché c'è la tradizione che ognuno che va via lascia i propri libri, i propri oggetti, perché possono servire a chi arriva.
A quelli che arrivano.
Sì.
Che bello, che bella cosa.
E loro ogni anno festeggiano il centenario, perché si dice che un anno vissuto in Repubblica è come 100 anni di vita vissuti.
Ci credo.
È un po' come il non compleanno, no? Ogni giorno è un non compleanno, quindi anche loro festeggiano. Vabbè, questa me la sono sparata. Ma insomma, sì, dice, ecco perché abbiamo nominato le repubbliche, cioè queste comuni, queste case con mille persone dentro. Insomma, perché sono gli abitanti di queste repubbliche sono gli unici
che sono contro la chema da sfida.
Oh, perfetto. Che cos'è questa chema? Il motivo per cui sei qua.
Allora, la chema è la festa principale dell'Università di Coimbra, veramente di tutte le università portoghesi, però sì, la più conosciuta è quella di Coimbra, la più grande, la più organizzata. Tutti gli studenti non vedono l'ora, parlano tutto l'anno di questa chema. E sono 10 giorni di festa dove si celebra lo studente.
Certo.
C'è la prima sera una serenata, poi si fa il ballo in gala per quelli dei ragazzi dell'ultimo anno, si fa un giorno si va alla corrida. Tutte le sere si va a ballare al chemodromo, c'è un campo attrezzato apposta dove ci sono dei capannoni, dove c'è musica, ci sono concerti dalle 11 di notte fino alle 6 del mattino, così per circa 9 giorni. E in più c'è un giorno molto particolare dove si fa la sfilata, ci sono più di 100 carri organizzati dagli studenti del penultimo anno, se non sbaglio, sono carri allegorici. E sfilano per la città e offrono da bere,
ecco,
da mangiare.
So di che parli, perché la fortuna, il caso, ha voluto che io mi trovassi proprio lì, alla chema di Coimbra, l'anno scorso, a maggio più o meno, se non vado errato.
Sì,
e
sì,
c'erano effettivamente...
Tra la prima domenica di maggio e la seconda settimana.
Sì, sì, ed è veramente una festa fantastica, con questi carri che scendono giù tutti addobbati, con gli studenti che sono in divisa praticamente,
sì,
loro, e distribuiscono da mangiare e da bere a destra e a manca, ed è veramente una festa molto bella.
E naturalmente non si paga niente.
No, tutto gratis.
Ma allora a questo punto la domanda nasce spontanea, ma chi organizza questa chema? Cioè chi paga questa chema?
Allora, l'organizzazione principale, quindi delle cose più costose, dei concerti, comunque anche poi dell'organizzazione, insomma le cose più onerose sono pagate dal comune di Coimbra e dall'università, alla fine dagli studenti stessi, perché come,
certo,
pagano le tasse,
con le tasse, questo è chiaro.
Però le cose più frivole, come i carri e le bibite per i carri, sono finanziate dagli studenti stessi, dagli studenti dell'ultimo anno, che organizzano durante tutto l'anno, cioè durante la settimana si trovano sempre due o tre feste universitarie organizzate, che so, da matematica, organizzate da medicina, perché gli studenti del penultimo anno cercano di raccogliere soldi per fare poi la chema a maggio, oppure vendono dei gadget, vendono delle magliettine, accendini. E in parte sono finanziati anche da dei negozi, perché c'è i ragazzi dell'ultimo anno fanno un libricino dove ci sono le loro caricature e poi le dediche dei loro amici, e le ultime 10 pagine ci sono gli sponsor, quindi questi sponsor pagano per i carri.
Ho capito.
Ecco, se solo, se solo i nostri ascoltatori potessero vedere l'espressione di Barbara, un'espressione che aleggia proprio sul viso di Barbara in questo
momento.
Gli
occhi che brillano.
E come se non fosse mai tornata da Coimbra. Dopo un anno, poi dopo più di un anno, poi sei anche ritornata, a Coimbra. Cioè, sarebbe veramente interessante vedere, sarebbe veramente
Barbara
carino,
Coimbra.
Ecco, se
Coimbra è diversa.
Ma spiegaci una cosa, cosa vuol dire Keima? Letteralmente.
Keima vuol dire bruciare.
Bruciare, allora, perché da bruciare si deriva tutto questo ambaravan di feste?
Perché gli studenti del penultimo anno, gli studenti del penultimo anno bruciano una strisciolina colorata. Il colore deriva dalla facoltà che frequentano. Bruciano la strisciolina per poi cambiare con una striscia più grande, che rimarrà bianca per tutto l'ultimo anno dell'università. E solo la Keima successiva, quando loro saranno all'ultimo anno, verrà scritta dai familiari, dal fidanzato, dai nonni, dagli amici più cari. Sì. Ci sarà sempre scritta una dedica di augurio per la vita, perché si sta finendo l'università e si andrà avanti in qualcosa che non si conosce. Quindi ci sono scritte di auguri.
Certo. Ecco, tu parlavi di nonni, parlavi di padri. Ecco, perché la cosa più importante da dire di Coimbra, di questa Keima, a mio avviso, è che, ecco, ogni città universitaria, noi viviamo a Perugia, che è un tipico esempio, ma potrei citare Padova, Bologna, solo per rimanere in Italia, Palermo, insomma, tutte le classiche città universitarie hanno chiaramente delle proprie tradizioni, no? A Perugia, per esempio, non so, se passi in quel canaletto al centro, se fai più di 5 passi non ti laurei.
Ecco perché.
O se entri in quella pasticceria di cui non facciamo il nome, Sandri, non ti laurei, però ecco,
sì, ma mentre
in
fai il nome tira fuori le mani da
no, vabbè, tavolo, ecco, ma la cosa che mi ha colpito in assoluto di Coimbra è che lì c'è un coinvolgimento, almeno da quelle che sono state le tue parole, che lì c'è un coinvolgimento popolare, cioè sono tutti coinvolti, non solo gli studenti ma anche ex studenti, padri, madri, nonni, tutti quanti. È una cosa incredibile,
è vero? È vero. Il giorno della sfilata, normalmente la sfilata viene aperta dagli ex studenti, quindi magari possono trovare anche dei nonni che sfilano. E poi ci sono i genitori che fanno vedere i figli che sfilano nel carro, o comunque vanno alla sfilata, e quindi sono accompagnati dagli zii, dai nonni.
Infatti ci dicevi appunto che è stato cambiato il giorno della sfilata per permettere ai genitori di assistere a questo evento, perché magari lavoravano.
Si faceva il martedì, adesso è stato spostato la domenica, solo che adesso c'è veramente così tanta gente che è anche un po' difficile camminare, c'è veramente tantissima gente.
E ci dicevi anche che gli studenti delle scuole superiori sono coinvolti, anzi prima, quando era il martedì, ti spiegavi che erano liberati, come avveniva questo?
Allora, succedeva così, che quando un ragazzo delle superiori aveva un fratello o una sorella che faceva l'università, la sorella pagava, comunque il gruppo della sorella pagava una persona che entrasse nella scuola per entrare nella scuola con dei tamburi, delle trombe, insomma, per fare casino, in modo da che andasse nella classe a liberare lo studente.
Per interrompere proprio la lezione,
sì, per
portarlo fuori all'aperto.
Perché non si poteva più fare la lezione, era la liberazio.
Tipo quando c'è occupazione, entrano i rappresentanti di classe e dicono: no, il liceo è occupato, uscite tutti, e tutti fanno festa.
Però entravano con le trombe, con tamburi.
Cioè si è pagati per fare casino, ragazzi, è bellissimo questo, cioè proprio per portare i ragazzi fuori.
Firmiamo,
come si fa? Andiamo a Coimbra e facciamolo, ma gli aspetti molto...
Andiamoci subito!
ma gli aspetti comunque interessantissimi di Coimbra sono veramente tanti, no? Ci dicevi che ci sono anche una serie di strumenti, come il mantello, ecco, comunque fra pochissimo ne parleremo, che vanno rispettati, c'è tutta una tradizione.
Io volevo chiedere, prima della Keima c'è anche un altro evento, che è proprio la frase che io ho scritto nel messaggio di Facebook: ti sei mai trovato a essere costretto a mangiare una rapa in una sfilata di studenti e ora i nostri cari ascoltatori si dicono: ma perché? Questo è quello che avviene nella Lattada, o sbaglio? Spiega un po' cos'è quest'altra festa che avviene a ottobre, se non sbaglio.
Allora,
invece la chema è a maggio,
sì, è
giusto?
Maggio.
Quindi diciamo all'inizio dell'anno accademico c'è questa prima festa che coinvolge sempre gli studenti.
Anche se lasciami dire, era molto facile pensare, immaginare che tu l'avessi scritta quella cosa su Facebook perché stessi fuori, sai? Questo comunque era molto semplice.
Io l'ho pensato
pure. Comunque,
invece no, c'è un motivo. C'è
un motivo ben preciso.
Questa rapa, allora.
Allora, la Lattada si fa a ottobre, ed è la festa delle matricole, a cui vengono messi delle lattine nei piedi per fare un bel po' di chiasso. Da qui nasce il nome Lattada.
Sì.
Le matricole sono costrette a mangiare una rapa che gli viene offerta dagli studenti del terzo anno. Devono mangiare queste rape durante il giorno.
Che bello!
Che deve essere rigorosamente rubata questa rapa.
Esatto, la rapa deve essere rubata. E gli studenti del terzo anno insistono per far finire la rapa, perché altrimenti non passano gli esami.
E comunque gli va anche bene, perché io ricordo uno scherzo, non so se te lo ricordi anche tu, Giuseppe, che si faceva da noi, ecco, durante il primo anno d'università, in cui giravano con lo scopettone.
Sì.
Sporco di una sostanza marrone che non era quello che voi state pensando, ma era Nutella. E ti costringevano, a me non è mai successo, ma ho sentito di gente che purtroppo è stata costretta a leccare lo spazzolone del vader, ecco, così
di Nutella,
diciamo sporco di Nutella. E questo sicuramente uno scherzo un po' più pesante rispetto a quello della rapa, quindi ecco, gli studenti portoghesi secondo me gli va
anche
bene.
Un significato diverso,
ecco,
perché gli studenti che offrono la rapa vogliono che la rapa si venga finita,
sì,
perché altrimenti non passano gli esami.
Beh, ma quello dello scopettone non ha nessun altro. Quello è proprio un...
solo umiliazione, sì, gratuita.
È gratuita.
Torneremo comunque fra pochissimo su rapa, fiumi, serenate, Coimbra, eccetera, eccetera. Ma intanto li state già sentendo. Questi sono i Baustelle, Charlie Fazer.
Quanta roba si fa a me dire.
come ogni lunedì, oggi il nostro aereo virtuale è fermo all'aeroporto di Coimbra e stiamo
cazzeggiando,
cazzeggiando, ma siamo ad una festa, siamo alla Keima e siamo veramente, veramente, veramente contenti di esserci e vogliamo saperne di più, che cosa si fa alla Keima? Quanta gente c'è alla Keima? Che
gente.
Tipo di gente c'è alla Keima? E soprattutto, cosa che ancora non abbiamo detto, si scopa? Goliardata.
Incredibile. Allora, per chi si fosse messo in contatto con noi solo in questo momento, ecco, ricordiamo il nostro indirizzo MSN con cui vi scriviamo, con cui ci scrivete, con cui ecco ci manteniamo in contatto, diretta a @radiofonica.com. Raccontateci se siete stati a Coimbra, se avete vissuto la Keimar, ma raccontateci anche se avete vissuto uno dei grandi eventi europei, che siano concerti, che sia un Oktoberfest, ciao bel Pampino, che sia ecco che sia la festa di mezz'estate in Svezia, che siano insomma grandi momenti di aggregazione europei. Siamo a Coimbra, parliamo insomma di questa Keima. Allora, abbiamo detto, deriva dal termine, ecco, vuol dire bruciare, abbiamo spiegato anche il perché. Sono 9 giorni in cui succede di tutto, follia, delirio, 9 giorni totalmente dedicati allo studente. Da contrapporre la Keima che si tiene la prima domenica di maggio alla Latada, che sarebbe invece, dunque, se la Keima è dedicata totalmente alla figura dello studente di Coimbra, la Latada invece è dedicata esclusivamente alle matricole, no? Barba, tu ci dicevi che vengono appese delle lattine durante la serenata. No, scusami,
durante la sfilata.
Vengono appese delle lattine alle matricole. Questi, ecco, sono, non so fino a che punto, costretti comunque ad andarsi in giro per la città.
Sono felicissimi.
Felicissimi, esatto. E poi comunque, ecco, specifichiamo: non è obbligatorio farlo, no? Solo chi lo sente, no?
Facile sentirlo, perché i primi giorni dell'università non si conosce nessuno e quando vedi le persone che ti accolgono, vieni con noi, ci divertiamo, le persone vanno, davvero, ci si diverte.
Generalmente uno
tende ad andare.
Ma c'è una figura che, come dire, traghetta le matricole durante la Keima, durante la Latada, che si prende cura delle matricole?
Ci sono i padrini e le madrine che...
Il pagino...
Ogni matricola ha il suo padrino e la sua madrina che decide della sorte dello studente.
Bene, e che ruolo ha in modo particolare il padrino?
Il padrino, allora,
deve organizzare la giornata della matricola. Cosa succede?
Il padrino è la figura che serve per aiutare uno studente che entra in una università e che si trova spaesato. E quindi serve per aiutarlo a studiare, cioè per indirizzarlo in alcune librerie, per passargli degli appunti, per dire non fare stupidaggini con quel professore, insomma, per dargli qualche dritta.
Insomma, è un vero e proprio punto di riferimento per lo studente.
È un tutor.
Ma allora, come avviene la scelta del padrino?
È semplicemente la persona che una delle prime persone che si incontrano quando si entra all'università.
Allora, immaginate di beccare il Francesco Petricca della situazione, no? Che vi faccia da
Giuseppe, tu c'hai padrino.
Io il padrino, non so, dici per il mio Erasmus?
No, 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 per
la cresima.
Per la comunione. Il primo giorno all'università, tu hai trovato il tuo padrino? Chi era?
Io sinceramente non ho trovato il mio padrino.
Padrino.
Non ho avuto la mia guida.
Hai trovato la madrina?
Non ho avuto la mia guida spirituale durante il mio cammino universitario,
ecco.
nel primo anno.
E come ti sei orientato?
Ho cercato di seguire comunque. Ho trovato dei padrini non ufficiali, diciamo così, non chiedendo in giro, se andando all'università, perché mi ha fatto questa domanda.
Secondo me ti sei perso nel bosco, ancora non hai trovato la retta via.
Per capire, tu sarà ce l'hai avuto il padrino?
Io, il padrino?
Ecco, puoi dire sì o puoi dire no?
Sì.
Non esiste questa risposta.
No, non esiste.
No, diciamo che ho avuto, diciamo, i compagni di... Sì, forse possiamo dire che Monica è stata la madrina, no. Io non ho avuto padrino o madrina,
okay,
ma
perfetto,
sono orfana. Neanche mamma e papà, non trovo.
Chiudiamola qua, perfetto, chiudiamola qua. Torniamo alla game, che sicuramente...
Io volevo dire, spiegami, ma è vero che c'è un battesimo di queste matricole? Non ho scritto altre cazzate sul messaggio, perché io ho scritto il messaggio di boarding pass.
Altre in radio non si può dire. Altre in radio non si dice.
Scusate, beep, cazzate. Non ho scritto beep, cazzate al messaggio di boarding pass. Ho scritto: siete mai state battezzate in un fiume in quanto matricole? Perché? Spiegaci. E avviene? È vero?
È vero, avviene durante la lattata. Perché quando si entra all'università è come se sia ancora il peccato originale. Quindi si entra all'università e durante la lattata, che è la festa delle matricole, durante la sfilata, la fine della sfilata, finisce il fiume con il padrino che battezza con l'acqua del fiume la sua matricola.
Ecco, a questo proposito,
il problema è che molte volte ci si cade dentro,
ecco,
il fiume.
Sempre a proposito di battesimi, non so se anche tu ti ricordi, Giuseppe, ma da noi si usava il battezzare con un altro tipo di acqua che aveva sempre a che fare con i water.
Da noi?
Cioè, sì,
da noi chi, scusami?
Lo sai.
Sì, al nostro primo anno di università,
primo anno,
diciamo.
Si usava
anno...
battezzare con...
E io
un
direi...
Un po' meno pulita dell'acqua del...
E poi
fiume.
Vivevate in bagno? Voi vivevate in bagno all'università?
Vabbè, ecco.
E io direi che più che perdere il peccato originale, iniziavano a farne altri di peccati, bestemmie e annessi, direi.
Sicuramente aiutava.
Allora, ma riconnettiamoci sul nostro cammino portoghese. Allora, Barbara, quello che voglio chiederti è la differenza fra latada e queima, cosa che non abbiamo chiarito ancora.
La latada è la festa delle matricole,
sì.
La queima è la festa degli studenti.
Molto bene.
Ogni studente durante la queima ha un proprio ruolo. La matricola viene, può indossare per la prima volta il vestito accademico, quindi
sì,
la divisa.
Sì.
E gli studenti del terzo anno sono quelli che organizzano la sfilata, quindi con i carri. Quelli dell'ultimo anno hanno l'onore di mettersi il cappello e il bastone colorato che li rappresenta, quindi per dimostrare che sono dell'ultimo anno.
Uh-huh. Ecco, veniamo proprio a questo, perché ci sono una serie di strumenti simbolo di questa chema, no? Sono la capa, no?
Sì.
Oppure il trajo. E anche la fita. Ecco, spieghiamo cosa sono e spieghiamo anche quelli che sono i ruoli. Sì.
Gli studenti hanno comunque la divisa nera, è un semplice tailleur nero. La capa è il mantello nero che serve come cappotto, però
sì,
la capa serve anche come ombrello, perché non si può usare l'ombrello se si è col vestito. E si chiama trajo. Non ci si può truccare, non ci si può mettere un orologio, mm-hmm, perché il simbolo della divisa è che tutti quanti siamo uguali e quindi non ci devono essere differenze.
Certo.
E con la capa si fa tutto, ci si copre dalla pioggia, ci si butta per terra, quindi si stende la capa per terra. Se si deve fare pipì, se ci si mette in un angolo coperti dalla capa, se si deve pomiciare.
Chiaramente ci si copre alla
capa. Se devi dormire, dormi sulla capa.
Fa tanto caldo.
E in tutto questo, udite udite, la capa non si lava.
Non si può lavare.
Porta male.
Ah.
No, bisogna lasciarla fuori a sventolare, poi spazzolarla, sperare che...
Butta, perché
no, sperando che... No, sperando che ci sia un po' di pioggia per lavartela.
Perché se no, insomma, se la usi per così tante cose, diciamo che...
La capa dura tutta la vita, perché uno studente, quando si laurea, gli amici, i colleghi, gli tagliano il vestito e l'unica cosa che rimane è la capa.
Quindi immagino in che condizioni saranno le cape dei, non so, gli studenti
al quarto,
quinto anno, gli ex studenti, cioè non ci voglio nemmeno pensare, un po' come, non so,
insomma, conviene avere la capa tosta in questi casi, no? Per dare una piccola battutina, ragazzi.
Io direi che stasera sta dando il meglio di sé. Già le presentazioni promettevano bene, però adesso, dopo questa,
si arriva fino a un certo punto, no, di sopportazione, e poi dopo uno niente, non ce la fa più. Se mi alzo e me ne vado, basta.
I miei cari compagni di viaggio, come farei senza di voi? Allora, capa, trajo e poi la fita, no? Ne parlavamo prima, questo straccetto, insomma, questo filo, questo, no, che è? Come possiamo definirlo?
È un tessuto.
Un tessuto. Una fita, insomma, immaginiamo un filo.
Una fita?
Una fita. Quello,
una fita. Non so come definirlo in italiano.
Vabbè.
Comunque, un pezzo di tessuto colorato che si mette nel portapunti di pelle che si chiama pasta.
Pasta.
Si tiene tutto l'anno lì a sventolare.
Bello, bello. Si lava questo?
Poi non c'è bisogno perché...
Ah, non si lava, ok.
Che non si lava, vabbè.
Non si lava niente, porco.
Non si lava niente, va bene.
Un'altra parola chiave della Keima è il Keimodromo, no? Non può esserci, non può esistere Keima senza Keimodromo. E allora vediamo
non
che cos'è.
Esistono le bocce senza il bocciodromo.
Senza il bocciodromo, no?
Esatto.
Come?
Non esiste l'auto senza l'autodromo. Esatto. Possiamo andare avanti
come
così.
Sara?
Non esistono le biciclette senza il velodromo. No, non c'entra niente.
La scacata.
Perfetta, bro. Scusa, non solo Giuseppe, dai. Devo fargli compagnia nelle sue...
Perfetta.
E allora questo Keimodromo, che cos'è? Cosa si fa dentro? Come si può accedere? Chi va? Chi ci sta? Dici tutto in questo Keimodromo.
Il Keimodromo è lo spazio aperto dove si fa la Keima. È un recinto, viene chiamato anche recinto. È un posto molto grande dove ci sono due palchi, di cui uno abbastanza grande, dove si fanno i concerti durante la settimana. Nel Keimodromo ci sono... 5 capannoni, dove ogni capannone in ogni capannone c'è musica diversa.
Sì.
E si può mangiare, ci sono i signori che arrostiscono il maiale, cioè...
E quella del maiale
è
proprio
bellissimi.
E quella del maiale è proprio una delle foto che abbiamo postato sul gruppo di Facebook, quindi se volete andare a dare un'occhiata andate sul nostro gruppo e vedrete tutte le foto,
i maialini cucinati arrostiti i maialoni arrostiti nel cofano delle macchine, nel portabagagli delle macchine, un posto strano.
Mi viene da dire oh che bello ragazzi, eh? E allora, ma possono accedere tutti a questo Keimodromo? È gratis? Bisogna pagare?
Per gli studenti di Coimbra il biglietto generale costa una cinquantina di euro, per gli studenti stranieri, permettendo che anche uno studente di Lisbona che va alla Keima di Coimbra risulta
è straniero,
quindi noi siamo stranieri quanto quelli di Lisbona, ci costa sui 70-80 euro più o meno, altrimenti si pagano le singole serate che costano dai 6 alle 10 euro, dipende dal concerto che c'è la sera, perché ogni sera ci sono tanti concerti, ci sono i concerti dei gruppi portoghesi molto famosi, una volta alla settimana c'è una serata dove ci sono gruppi famosi internazionali e poi durante la... siccome non possono cantare per tante ore, ci sono i vari gruppi dell'università, i vari gruppi locali di ragazzi che provano a farsi conoscere.
Ho capito.
Si sente un po' di tutto.
Ho capito, che bello. Quindi praticamente siamo sull'ordine delle 60-80 euro per 10 giorni di festa, diciamo? Per 10 serate?
Sì, più o meno sì.
Beh, ci può stare. E dopo parleremo di altri ingressi piuttosto economici per altri eventi straordinari, no?
Sì, ricordiamo, perché questa sera la nostra è una puntata un po' sui generis, non ci stiamo soffermando soltanto sul paese come facciamo di solito, ma andremo alla scoperta degli eventi, e quando dico eventi, dico eventi europei più importanti. Quindi parleremo anche di Zigetfest, parleremo anche di Umbria Jazz, perché no, visto che siamo nella terra dell'Umbria Jazz, e di tanti altri festival europei. Ma sentiamo un po' di musica adesso.
Questi sono i Placebo con A Pure Money.
And all the rest, a friend who's dressed in leather, a friend in need, a friend indeed, a friend who'll tease us better, our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed, a friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test, and we will never sever. Days, dawn.
usual tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed, a friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test and we will never sever. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling.
Ritrovati a Boarding Pass Live 22:32 in diretta da Perugia, da Ponte San Giovanni per l'esattezza, e siamo qui, stavamo parlando della Cheima, della Latada, di queste feste europee. Però io, che sono l'addetta a Messenger, volevo fare un minimo un giro di saluti ai nostri cari ascoltatori che, diciamo, ci ascoltano fedelmente da
casa.
Certo,
come ogni lunedì.
Come ogni lunedì dalle 21:45 fino alle 23:15. Insomma, sono ormai internazionali, ci ascoltano da tutte le parti del mondo, diciamo, possiamo dire. Salutiamo Mike, che abbiamo già salutato prima, che ci ascolta dall'Inghilterra. Salutiamo Vilma, che ci ascolta da Newcastle e che ci dice: vogliamo parlarne di studenti inglesi che il 15 novembre con tipo 7 gradi corrono in giro per il campus in mutande come se niente fosse?
Ah, vorremmo proprio vederla questa. Grazie Vilma per il tuo contributo.
Ci saluta da Newcastle.
Un bacio.
Ciao
a Vilma,
noi ti salutiamo, continua ad ascoltarci. Vogliamo salutare Stefano, che ci ascolta da Siena, Michela, Loris, Monica, Stefania, Davide
e Usama, Leonardo, Usama dalla Libia, non lo dimentichiamo.
Gabriele, Ana dalla Spagna, chi più ne ha più ne mette. Scusatemi tanto se mi è sfuggito qualcuno, sicuramente mi è sfuggito qualcuno.
Ma
però
comunque,
lo dirò dopo.
Torneremo a salutare.
Faremo un altro giro di saluti
i nostri
dopo.
Ascoltatori. Continuate comunque a contribuire su Messenger con i vostri commenti, con le vostre storie di viaggio, specialmente se siete stati a Coimbra o se avete avuto la possibilità di visitare, ecco, alcuni degli eventi europei di cui parleremo stasera, e ecco, di cui stiamo già parlando, oppure altri eventi, che siano concerti, spettacoli, tutto quello che volete, Oktoberfest vari, in giro per l'Europa. E proprio a proposito di questi, di altri festival musicali, vorrei citarne alcuni, per esempio il Lowlands Festival, che si tiene in Olanda dal 21 al 23 agosto. Sono 3 giorni di musica e campeggio alle porte proprio di Amsterdam. Il prezzo è di 150 euro. Quest'anno, fra gli altri ospiti, sono saliti sul palco gli Arctic Monkeys, i Block Party, i Klaxons, i Prodigy. Se volete più informazioni andate sul sito www.lowlands.nl. Low scritto come low, basso proprio. Oppure ancora un altro, spostiamoci in Spagna, in Catalogna anzi, no? A Barcellona, con il Primavera Sound Festival, nato nel 2001, inizialmente come genere di musica elettronica, è un festival che poi si è trasformato, ecco, in musica indie e di avanguardia. Che qualcuno mi spieghi cos'è la musica di avanguardia, perché non ho idea sinceramente. E il festival ha luogo a Parc del Forum, proprio a Barcellona, come vi ho detto prima, e deve il suo nome al periodo in cui cade proprio la primavera. Anche qui ospiti di grande livello come Neil Young, Lou Reed, i Sonic Youth, eccetera eccetera eccetera. E anche qui un sito internet, www.primaverasound.com. Allora, dopo ricorderemo altri eventi, altri festival musicali europei, perché sono veramente tanti e soprattutto non sono sempre conosciuti. Magari, ecco, l'attenzione è rivolta sempre a quei due, tre eventi internazionali che magari, ecco, sono i più altisonanti, no? Hanno i nomi più importanti, ma che poi magari ne nascondono molti altri che sono veramente degni di nota. Ma a questo punto andiamo avanti nella rassegna dei grandi, grandissimi eventi europei. E andiamo, trasferiamoci in un paese strepitoso, con una capitale spettacolare, con una popolazione molto accogliente.
Sì.
Dove andiamo, caro Terence?
E ce ne andiamo in Ungheria, ce ne andiamo a Budapest. Trasferiamo il nostro aereo dal Portogallo a Budapest in un volo praticamente brevissimo e ce ne andiamo allo Szigetfest. Caro Giuseppe.
Esatto.
Lo Szigetfest, che è probabilmente il più grande festival europeo e il terzo al mondo, pensate, con più o meno 400.000 presenze a settimana. Ecco, un festival che dura una settimana esatta e si svolge nell'isola di Obuda. Obuda è un'isola che dista praticamente solo 2 chilometri dal centro di Budapest e è facilmente raggiungibile con un servizio metropolitano potenziato apposta dalla città per l'evento. E che dire, è un festival favoloso, io sono stato quest'estate.
Tu sei stato dappertutto, a Coimbra sei stato?
Sì.
Non si salta una festa.
Magari.
Se potessi passare tutto il tempo a viaggiare lo faresti,
sì,
caro Terence.
Sì, assolutamente sì, è il modo migliore per impiegare il tempo ed i soldi. Comunque, è davvero un festival favoloso, ragazzi, se potete andate. E
cosa lo rende favoloso?
Lo rende favoloso il fatto che dura innanzitutto una settimana e quindi anche per durata penso che sia il più lungo d'Europa, anche perché gli altri festival durano più o meno tutti sull'ordine dei 2 o 3 giorni, mentre lo Szigetfest va addirittura a coprire l'intera settimana, ed in più svolgendosi su un'intera isola e quindi ha una superficie davvero immensa. Io sono stato 4 giorni in tutto e non ho veramente visto tutta l'isola di Budà, perché è un'isola veramente grande. Per dare una proporzione, non so, noi pensiamo a un fiume italiano medio come il Tevere, ecco, il Danubio, immaginate, è 4 volte il Tevere. All'interno c'è quest'isola gigantesca in cui c'è questa sorta di, non so, un'isola dei balocchi praticamente, in cui viene reso tutto speciale, magico, dalla musica. È un ambiente molto 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 gioviale, molto molto bello, in cui praticamente ci sono più o meno 15 palchi su cui è possibile davvero trovare ogni genere musicale, ragazzi. Cioè potete trovare dal jazz al progressive più spinto, si può praticamente trovare di tutto.
Esatto,
per
gli contemporaneamente.
Musica e non solo.
E proprio per questo puoi trovare anche tutti i tipi di persone, no? Tutti i tipi di genti, per dirla così.
Ed ecco che qui si spiega anche l'altra frase che io ho scritto sul messaggio: vi siete mai capitati in campeggio con accanto rocchettari, discotecari, metallari e tutti insieme nello stesso campeggio?
Sì.
Sono stato anch'io allo Szigetfest Festival e devo dirvi che è veramente una cosa spettacolare, proprio perché giri l'angolo e trovi il metallaro che ti fa le corna, magari sta ascoltando il concerto dei Satyricon, fai altri 100-200 metri e trovi magari la discoteca con i fanatici della musica house che stanno aspettando tutti Satoshi Tomie in attesa del concerto della sera. Insomma, veramente un'esperienza che vi consiglio. Poi comunque la prima edizione è stata nel 1993 e nel corso di questi 17 anni di cose comunque ne sono successe veramente veramente tantissime. Pensate un po' che la prima edizione, i protagonisti della prima edizione 93, dunque ricordiamolo, erano solamente dei gruppi locali ungheresi. Poi durante il corso del tempo i vari Jethro Tull, i Prodigy, David Bowie, Foo Fighters, Morcheeba, Muse, Oasis, Radiohead, Franz Ferdinand, insomma sono veramente tantissimi gli artisti che si sono avvicendati sugli stage dello Szigetfest Festival. Ecco, hanno dato chiaramente una mano, un grandissimo contributo non solo al festival ma anche alla città di Budapest, che vive come in un sogno, no? Quella settimana di agosto, che è sempre la seconda seconda settimana di agosto del festival.
Sì, sempre la seconda settimana di agosto, hanno dato sicuramente un grosso contributo, perché fanno vivere la città come non sogno, anche un grosso introito economico.
Perché sogno insomma, anche per questo.
È un bel affare, okay. Un bel affare, perché sull'isola di Obuda, sulla ridente isola, voi potrete trovare praticamente di tutto, ecco. Non c'è solo concerti e non ci sono solo concerti e musica, ma ci sono stand.
E cos'è questa storia del bungee jumping da una gru? Che Giuseppe mi ha accennato ieri mentre parlavamo appunto dello Ziget.
Sì, il bungee jumping è stata sempre una delle mie manie, no? Sì. Non sono riuscito mai a farlo mai, sinceramente. Però è possibile, lo Ziget, in mezzo a concerti, in mezzo ad alcol, in mezzo a tutta quella gente, è possibile anche fare bungee jumping. Sì, cioè voi fra un concerto e l'altro andate lì, vi lanciate da questa gru altissima, non so quanti metri, e insomma potete fare anche questo allo Ziget, è fantastico veramente.
Sì, 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 ma non solo, ci sono anche molte attività collaterali, laboratori teatrali, addirittura una libreria, cioè veramente di tutto, ragazzi, è veramente praticamente una piccola città nella città di Budapest, in cui per una settimana si vive a suon di musica e non solo, devo dire, quello che regna sovrano è comunque questo clima veramente bello, veramente bello, perché voi direte sì, 400.000 persone a settimana, ma chissà quanti casini saranno successi, ecco, nessuno. Veramente, sono stato 4 giorni e ho visto probabilmente più risse al centro di Perugia in 2 ore che sull'isola di Obuda in 4 giorni. Quindi anche per questo è stata sicuramente una bella esperienza e la consiglio a tutti.
Proprio questo clima gioviale, no? Solidarietà studentesca, solidarietà giovanile, veramente
e
una
io,
cosa.
Io, con mia grande vergogna, devo dire che è l'ultimo, è l'unica che è andata a Buda per il periodo dello Ziget Festival e non ne è andata allo Ziget Festival. Non ne vado orgogliosa, però. Forse sono l'unica.
Ecco, io invece posso dire che sono l'unico che è stato allo Ziget Festival e non è stato a Budapest. Perché praticamente passavo il mio tempo al festival e Budapest
ti ha completamente assorbito il festival. Che poi danno questi braccialetti.
Sì,
tu
sì,
li
sì,
riconosci sì. Tutti quelli dello Ziget, perché c'hanno il braccialetto che si portano poi anche dopo lo Ziget. Tu dici, ma per caso lo Ziget? Come lo sai? C'ha il braccialetto.
Ma insomma ne vale la pena. Ne vale la pena. E poi tra l'altro i prezzi sono anche abbastanza accessibili. Perché sono diciamo di diversa natura i biglietti che si possono fare. C'è il biglietto completo del campeggio che sta più o meno intorno alle 180 euro, però comprende il campeggio per una settimana, e poi ci sono gli ingressi giornalieri che se non ricordo male stanno intorno alle 30 euro al giorno, e comunque sono diciamo prezzi ancora abbastanza popolari, ecco.
È vero, è vero. E allora continuiamo intanto con la nostra grande musica, perché è arrivato il momento di un gruppo a cui noi teniamo tanto, vero caro Francesco?
Assolutamente.
È arrivato il momento dei Ramones e dopo continueremo ci trasferiamo di nuovo a Budapest. 22:46, questi erano i Ramones, li ho detti giusti? Pronuncia giusta? Molto bene, gruppo a cui teniamo tanto veramente, gruppo storico, grande rock. E allora siamo a Budapest, Isola Dio Buda, Sziged Festival, il terzo festival musicale europeo, no anzi il primo europeo e il terzo a livello mondiale. 400.000 presenze durante tutta la settimana, pensate un po', si era partiti dai soli 43.000 del primo anno, il 1993. Tantissimi artisti si sono avvicendati sui più di 15 stage di tutta la manifestazione sparsa per tutta l'isola. E poi devo dire che c'è veramente una grande organizzazione, sai, perché magari quando vai in paesi che non siano considerati proprio modernissimi, no? Ecco, diciamo l'Ungheria è un bellissimo paese, però comunque chiaramente sta ancora cercando il proprio sviluppo. Quindi magari si pensa che l'organizzazione latiti un poco, no? Invece devo dire che c'era anche il piano organizzativo è veramente curato benissimo. Io quando mi trovo sull'isola si mise a piovere, a un certo punto scoppiò veramente un uragano sull'isola e subito voi dovete immaginare comunque non un pavimento, perché lì chiaramente sei su un'isola, quindi c'è la terra, no? Quindi se piove è un casino veramente. E lì comunque furono prontissimi con delle pompe ad aspirare l'acqua da terra e risolsero subito la situazione, quindi veramente anche un'ottima organizzazione per questi magiari, caro Terence Petricca.
Sì, assolutamente sì, e ti dirò di più, tutto è organizzato perfettamente, ecco, fuorché il camping. Secondo me, ecco, l'unico problema grosso, se siete mai stati, se avete avuto esperienza di questo tipo di eventi così lunghi, anche perché ricordiamo lo Sziged dura una settimana, ecco, è il campeggio. Le condizioni igieniche del campeggio dello Sziged Fest lasciano quantomeno, diciamo, a desiderare, in quanto non è un vero e proprio campeggio, diciamo, sono delle tende buttate là, lasciate un po' a caso alla natura della bellissima, è anche una bella isola di Obuda, e i campeggiatori, diciamo, sono in condizioni un po', non so se avete presente Castaway, se ricordi il film, più o meno, ecco, sì,
con Tom Hanks.
Sono più o meno nelle condizioni di Tom Hanks, ecco. Impossibilità di farsi una doccia, e purtroppo non è una bellissima situazione quella dei campeggiatori dello Sziged, anche perché i bagni anche un po', devo dire, scarseggiano. Però tutti quelli che, io non ho campeggiato, ma tutti quelli che hanno fatto questa esperienza mi hanno detto: sì, è duro, ma alla fine ne vale la pena, ecco. Non lo so, provate.
Beh, anche perché l'isola offre tutti i tipi di servizi di cui si può aver bisogno.
Sì.
Si può vivere per un'intera settimana sull'isola di Obuda senza aver bisogno di uscire, ecco. Se avete bisogno di scambiare denaro, se avete bisogno di ritirare denaro, sono disponibili chiaramente con queste specie di bancomat. Ancora poi, se non volete che vi freghino praticamente tutto, comprese le mutande, ci sono degli armadietti che potete trovare in 4 punti diversi dell'isola, in cui è possibile conservare la propria roba. Ancora, pensate un po', in mezzo a tutta questa baraonda in cui perdersi, vi assicuro che una delle cose più semplici, sono a disposizione anche farmacie, 4 infermerie e anche gli psicologi pronti a rispondere a qualunque tipo di interrogativo. E soprattutto
diciamo stand culinari,
esatto,
che vengono veramente da tutte le parti del mondo. È fantastico, perché ci si può ritrovare a mangiare, non so, dei churros, che sono dei dolci spagnoli, e vicino, non so, trovi lo stand del goulash, che è il piatto tipico ungherese, o non so, trovi a mangiare l'hot dog, e vicino magari c'è la spaghetteria, cioè sono cose, diciamo un miscuglio di roba. E
puoi vivere benissimo per una settimana sull'isola, ecco, sporchissimo, in condizioni pessime, però comunque puoi vivere benissimo.
Si sopravvive.
Puoi sopravvivere, diciamo, più che vivere.
E poi c'è anche la possibilità di fare un cosiddetto rickshaw ride. Che cos'è? Avete presente le immagini di Shanghai o della Cina, quando vedete un uomo a piedi trainare una specie di carretto dove sono presenti una o più persone, no? Questo è un rickshaw ride, non so come si chiama in italiano. Un rickshaw? Si chiama rickshaw.
Un giro
perché dovevi fare la pronuncia inglese strana, si dice
perché
rickshaw.
Ho cercato in inglese e ho trovato questo, non sapevo come si dicesse in italiano. Molto bene. E poi diciamolo, perché spieghiamo anche il motivo di questo del successo della Dove siamo? Dove siamo? Bravo.
Ce la fai?
È stato rinominato. È stato rinominato la Woodstock del Danubio. Quindi, sì, questo deve farci capire un po' l'ambiente in cui ci troviamo. Però, effettivamente, è uno di quei posti, è una di quelle esperienze che, se non vengono vissute in prima persona, non possono essere capite, a mio avviso. Adesso vi leggo una testimonianza di un ragazzo che è stato l'anno scorso proprio allo Szeged. Ecco, sentite cosa ha dichiarato dopo tutto il racconto riguardo il giorno. Ha detto, parlando della sera, dice: dopo un abbondante pasto indiano per soli 5 euro, riso al curry, al van numero 2, allo stage numero 2 ci aspetta Roy Paci, che ha fatto ballare i 2000 italiani presenti più un sacco di stranieri con la sua musica ska super convolgente. È stato proprio stupendo vedere tanta gente di tutte le nazionalità cantare in italiano. Purtroppo non so dirvi con che pezzo è finito, perché il vino bianco ha preso il sopravvento e fino alle 4 sono rimasto in tenda a smaltire. Dopodiché mi sono alzato, sono andato in un locale dove si balla reggae sui tavoli. E chi c'era a fianco a me? Il batterista e il cantante di colore della band di Roy Paci. Solo allo Szeged succedono queste cose.
Sì, insomma. È vero. Non è infrequente trovare i musicisti, anche discretamente famosi, che comunque, diciamo, si divertono anche loro tra le vie dell'isola. È vero.
Succede anche questo. E poi ripetiamo: la Woodstock del Danubio, e sappiamo, ecco, possiamo dirlo, caro Francesco Terenz, non lo diciamo perché, ecco, tu sei un grande, sì, come possiamo dirti,
grande,
se potessi rinascere,
grande,
se potessi rinascere, rinasceresti lì a Woodstock, proprio sotto quel palco.
Ma non lo so, comunque,
sì. Possiamo dirlo.
Va bene, diciamo così.
Diciamolo, sì, no, è l'ambiente quello che sicuramente colpisce di più del festival. E poi, ecco, ci terrei anche a sfatare un mito, ecco, quello che queste aggregazioni di giovani comunque sono sempre, diciamo, macchiate in qualche modo da un ambiente un po' legato alla droga e a tutto il resto. Ecco,
anche questo.
Sì, no, sicuramente anche questo, ma non è assolutamente solo questo. Io non ho visto grossi movimenti, diciamo, all'interno dello Szeged Fest. Sicuramente ci saranno stati, però la maggior parte della gente era veramente lì per divertirsi, per stare bene con se stessi e con gli altri. Quindi, ecco, non è sempre vero, non è sempre vero che a ogni aggregazione di giovani e ogni evento del genere corrisponde comunque corrispondono quelle connotazioni negative che spesso gli vengono attribuite. Non è sempre così.
E questa penso che sia proprio la caratteristica che accomuna sia lo Szeged che la Keima, di cui parlavamo prima, no? Mi sembra di vedere lo stesso clima giovanile, lo stesso clima di, come dire, di
voglia di divertimento,
però cioè, sana,
senza
sana
dubbio,
voglia di
divertimento. Tanti appinazzati, quello senza dubbio, però insomma, non molto.
A proposito di viaggi, però, a proposito di incontri internazionali, ma anche nazionali, vi cito un sito a cui noi facciamo spesso riferimento, ovvero www.zingarate.com. È un sito diviso, ecco, veramente molto molto utile, ve lo consiglio se dovete programmare, se dovete progettare i vostri, quindi i vostri percorsi turistici all'estero. Infatti vi dà la possibilità sia di trovare dei voli low cost offerte per tutte le destinazioni, ma anche contemporaneamente la possibilità di trovare delle feste, eventi italiani ed europei che sono segnalati anche dagli stessi utenti. La cosa più importante, però, a mio avviso, è la community. I realizzatori del sito, infatti, hanno voluto creare un vero e proprio spazio dedicato a tutti quelli che sono iscritti al sito, con una fotogallery, con un forum, con dei vari approfondimenti per analizzare maggiormente le tematiche di viaggio e per fare comunque qualunque tipo di segnalazioni. Hanno creato anche un vocabolario proprio, no? Ad esempio mi viene in mente la parola castrone, che sarebbe il nostro castellaccio, quando insomma tutti saltano addosso a una persona per, come dire, provocargli una piacevole sensazione di dolore.
La mucchiata,
castellaccio, castrone, insomma quello che vogliamo dire. E poi c'è anche una rubrica che si chiama Quo Vadis, ovvero è possibile ritrovare altri membri della community all'estero o in Italia, semplicemente digitando nell'area indicata il proprio percorso. E è possibile contattarli, dunque ritrovare gli altri zingari, così come li chiamano loro, all'estero. Va benissimo, rimangono gli ultimi 20 minuti della nostra trasmissione. A questo punto dedichiamo una canzone alla nostra Barbara. La lingua è il portoghese, ma il portoghese è brasiliano. Questi sono i Tribalistas con Je sais innamorato.
Para a solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo.
Con Yes Enamorar, non so se la mia pronuncia portoghese è proprio portoghese, proprio, cioè, insomma, una dei migliori.
Impeccabile, è lei.
È lei, proprio uguale, insomma. Comunque, andiamo avanti, siamo questa puntata dedicata agli eventi e ai festival europei e io volevo dare un po' spazio agli nostri ascoltatori. C'è Loris che ci conferma questa questione dei bagni dello Sziget Festival. Lui ci dice che c'è stato un po' di anni fa, addirittura forse 9 anni fa, però diciamo che i bagni erano sempre abbastanza, diciamo invivibili, per usare un eufemismo addirittura.
Cioè, i 9 anni non li hanno lavati, questo è il
e questo è il punto. Ci tenevo a fare un saluto, a salutare Federica, Anna Rita, a salutare Giuseppe e Cecilia che ci ascoltano dalla Puglia e più precisamente dall'Usalento. È come dimenticare un grandissimo festival ormai conosciuto a livello europeo che è la Notte della Taranta? Due parole le dovevo spendere a favore della mia terra, a favore di un evento che ormai è diventato sempre più famoso in Europa, la Notte della Taranta, che è una serie di concerti che si svolge un po' in tutta il Salento durante l'estate, con un concertone finale che si svolge alla fine di agosto, in cui ci sono artisti famosi e meno famosi che si dilettano a cantare, si dilettano, insomma, non si dilettano perché sono professionisti, la pizzica. Quindi basta, è finito il messaggio promozionale per il Salento, possiamo continuare.
Anche stasera abbiamo parlato dello Salento.
Era troppo bello, vero?
Non è mai puntata di boarding pass, cioè, perché noi possiamo andare in Brasile, possiamo andare in Sudafrica, in Thailandia, in Australia, ma comunque alla fine si torna sempre a parlare dello Salento.
Come direbbero i Sud, siamo salentini del mondo cittadini.
Che bello, siamo tutti salentini, giusto?
Esatto, il giorno in cui Sara capirà che l'Italia non è il Salento, sarà sempre tardi, però comunque...
Vabbè, ma svegliatemi!
Una terra carina il Salento, va bene.
Come carina? Andiamo avanti, per favore, andiamo avanti.
Andiamo avanti, un altro grande... in questo caso non si può parlare di festival, ma di festa. Si tiene in Olanda, spostiamoci dunque un po' più a nord. Esattamente il 30 aprile, cosa avviene in Olanda ogni anno? Ovvero si festeggia il compleanno della regina Beatrice. In realtà il suo compleanno sarebbe il 31, però per l'occorrenza del compleanno della madre, che era proprio il 30 aprile, anziché dunque il 31 gennaio il compleanno della Beatrice, dunque si festeggia il 30 aprile il compleanno di sua madre, dunque la regina Beatrice. E allora cosa succede? Immaginate tutte le strade di Amsterdam piene di gente che beve, chiaramente, che fa festa, tutti vestiti di arancione, no? Che è il colore tipico dell'Olanda, ma il colore reale, no? Della casa reale olandese. E poi ancora immaginate anche i canali di Amsterdam pieni di barche stracolme di gente festante, no? E con il rischio, ecco, di cadere tutti a mollo, di scontrarsi, di fare un casino lì sui canali. Ogni imbarcazione è rigorosamente dotata di stereo che suona a tutto volume, preferibilmente musica house dance, sì. Chiaramente buona dose di alcol, se birra è meglio. E proprio a proposito di birra, questo è un giorno particolare perché viene venduta solamente un tipo di birra che è chiamata Event Beer, cioè una birra con un tasso alcolico inferiore rispetto al normale, che viene servita in bicchieri di plastica. Ed è proprio in giorni come questi che gli olandesi ci dimostrano quanto sono quanto è alto il loro livello di civiltà. Infatti, oltre all'Event Beer, è possibile andare in giro solamente con una bottiglia di plastica o con una lattina di bibite analcoliche. Infatti non sono permesse confezioni multiple per non essere considerati dei veri e propri venditori. Il giorno 30 di aprile, inoltre, i trasporti pubblici ad Amsterdam sono praticamente tutti bloccati, anche perché c'è talmente tanta gente che non potrebbero funzionare. Vi consigliamo, inoltre, se volete visitare la festa della regina, se volete essere presenti ad Amsterdam il giorno della festa della regina Beatrice, non arrivate il 30, perché altrimenti siete fregati. Non c'è modo di arrivare in centro, quindi arrivate prima. In ogni caso, potete gustare l'atmosfera di festa già nei giorni che precedono il 30, anche grazie ai cartelli pubblicitari che vengono pubblicati ogni anno. Cartelli in cui è possibile ravvedere proprio il carattere scherzoso e carnevalesco della manifestazione, no? Ad esempio, certo, quelli di quest'anno ritraevano ad esempio il nostro Berlusconi e Sarkozy abbracciati in una in mezzo a delle piume, in una boa di piume, oppure ancora uno simpaticissimo, Vladimir Putin e Barack Obama a passeggio, a passeggio mano nella mano, entrambi con una maglietta con la scritta Kiss me, I'm drunk, baciami, sono ubriaco. E ancora Hillary Clinton con il bikini, insomma, in mezzo con una parrucca arancione immersa tra la folla festante. Insomma, se volete vederli, anche questi poster sono stati pubblicati sul nostro sito. Insomma, la festa della regina. Poi chiaramente ci sono altri eventi europei che magari non sono molto conosciuti, ma che possiamo citare in ogni caso, come la festa di mezz'estate in Svezia. Quindi andiamo ancora più a nord. Cosa si festeggia? Si festeggia il solstizio d'estate. Infatti si tiene la terza settimana di giugno. Cosa si fa? Le città si spopolano, si va tutti a fare un picnic, che sia in spiaggia, che sia in riva al fiume, nei laghi, insomma in luoghi che siano rigorosamente aperti, e poi si balla attorno all'albero della cuccagna, dunque all'albero di maggio, addobbato con delle ghirlande. Si mangia salmone, si mangiano fragole, e la tradizione vuole che le donne e le bimbe raccolgano 7 tipi di fiori diversi per fare una coroncina da mettere in testa. E la leggenda vuole che la notte prima di raccogliere, ecco, questi fiorellini, loro vedano nel sogno proprio l'uomo della loro vita. Ah, ecco, questa è una tradizione.
Che romantico. Anche è successo anche a te quando eri Svezia.
Sì, sono diventato l'uomo della vita di qualcuno.
Pensavo che avevi visto l'uomo della tua vita in sogno prima di raccogliere i simpatici fiorellini, ma non fa niente.
Non ho raccolto i fiorellini, vabbè, comunque in Svezia ci sono stato. Ragazzi, che ne dite di fare un bellissimo test alla nostra... alla nostra
altrimenti
ospite.
Si addormenta Barbara dopo la chema, un po' l'abbiamo lasciata lì ad ascoltare, è giunto il momento di metterti alla prova, perché tutti gli ospiti di Boarding Pass non se ne possono uscire da questo studio se non sono stati sputtanati.
Assolutamente, come i conduttori del resto.
Ormai dalla prima puntata che ci siamo sputtanati noi.
Allora, cara Barbara, 5 domande rapide, molto facili per te che sei una viaggiatrice, per te che sei stata all'estero, in Portogallo, e per te soprattutto che conosci i grandi festival europei e mondiali, no? Sei pronta?
Dipende.
Sei pronta, ti vedo pronta. Allora, partiamo subito. Prima domanda, facilissima questa. In che anno si è tenuto il grandioso festival musicale di Woodstock che abbiamo nominato prima? Ti do 3 opzioni. 1969, 1971, 1960. Chiaramente da casa rispondete assieme a noi, scrivetelo anche su MSN.
69 o 71?
69 o 71, è solo una la risposta possibile, oppure c'è anche il 60?
No, 60 no, è 69.
69, sei sicura?
Sì.
L'accendiamo?
La risposta giusta.
La risposta giusta, 69. Continuiamo con un altro test, un'altra domanda. Questa è un po' più difficile. Quale paese ospita il Roskilde Festival? Germania, Danimarca oppure Slovenia? Germania, Danimarca, Slovenia. Ricordo il Roskilde Festival, costituito nel 1971. È il più vecchio d'Europa dopo quello di Glastonbury in Inghilterra. E allora... Germania, Danimarca o Slovenia?
Slovenia.
Slovenia, la risposta è sbagliata, sbagliatissima, è in Danimarca.
È difficile quello.
Roskilde è proprio una città della Danimarca, insomma.
E chi non conosce Roskilde, vorrei dire.
Eh beh, questa è una puntata sugli eventi europei, quindi bisogna saperlo.
Ma Woodstock non era un evento europeo.
Sugli eventi musicali importanti.
È come se lo fosse stato, via, forza. Vai, non stiamo proprio lì a guardare il capello, ecco.
Roskilde Festival, dunque, 1971, secondo festival musicale europeo dopo quello di Glastonbury in Inghilterra. Anche qui abbiamo una selezione di generi, ecco, molto varie, dal jazz all'elettronica, abbiamo anche poesia, insomma, la world music, abbiamo un po' di tutto. Passiamo alla terza domanda che Sara ci vuole leggere.
In quale città della Spagna si svolge la festa di San Fermín? 3 possibilità. La 1, Oviedo. La 2, Pamplona. La 3, Granada. La 4, non lo so.
Pamplona.
Pamplona, esatto. Sa, questa era facile. Questa era Pamplona, che si trova nella regione della Navarra. È vero, nella regione della Navarra. Qui si tiene appunto una festa dal 7 al 14 luglio di ogni anno dedicata proprio a San Fermín, che culmina invece il giorno 15 con il cosiddetto encierro, ovvero la corsa quella famosa corsa dei tori in giro per la città.
Los toros.
Esatto. E allora ancora un'altra domanda. Qui siamo a Coimbra, quindi non puoi sbagliare. E allora, con quale città italiana è gemellata Coimbra?
Città italiana?
Sì, Bologna, Palermo o Padova. Una delle tre. Abbiamo il nord, abbiamo il sud, abbiamo ancora il nord. Quale ti porterà fortuna? Bologna, Palermo oppure Padova? Padova? Sicura? Esatto, Padova, molto bene. Seconda risposta indovinata su 4 in questo momento. Puoi salvarti. Se indovini l'ultima, avrai superato il nostro test. Ma se la sbaglierai, sarai costretta a ritornare qui a Boarding Pass e a sostenere un altro
test. E ad andare a cena con Giuseppe La Paglia.
E ad andare a cena con me.
Ancora peggio questo.
Cena offerta chiaramente dall'ospite, quindi ecco, chiariamo.
Ma aspetta, l'ospite è il padrone di casa, quindi offri tu.
Ok. Ha fregato. Allora indovina. Come veniva chiamata dai latini Coimbra? Flaminium, Lusitanium, Eminium. Una delle tre. Ti assicuro che c'è la risposta giusta. Flaminium, Lusitanium o Eminium. Una delle tre. La 1, la 2 o la 3?
La
3. La 3. Esatto, signori.
E Ale, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo salvata.
Ti sei salvato da una cena con Giuseppe La Paglia, che insomma è un pericolo non... te la sei scampata, va?
Ci vorresti, dì la verità, ci vorresti venire a cena con me? Altro
ma
che
io ci sono stata ieri, non ti ricordi, Giuseppe?
Quando andiamo?
Andiamo presto, ok, vabbè. Facciamo così, dopo questa diretta andiamo tutti assieme, invitiamo anche i nostri ascoltatori, venite a cena con noi.
Sì, paghi tu.
Naturalmente, paga l'ospite, che è l'ospite, il padrone di casa, a casa tua, anche tu, Francesco, a questo punto.
Siamo a metà. Io e Giuseppe, offriamo una cena a tutti.
Il famoso risotto con la zucca.
Il famoso risotto con...
Che io inizio a pensare che sia l'unica cosa che sa fare, Giuseppe, no. Visto che è così famoso.
Se non viene a cena, sì, è l'unica cosa che so fare, Sara, ok.
No, no, sono già venuta, basta, andiamo avanti.
Vabbè, andiamo avanti, ma siamo quasi in chiusura di trasmissione. Io vorrei ricordarvi, ecco, vorrei chiudere con una nota molto lieta per la nostra radio, perché ogni anno si tiene il FRU in una città random, no? In una città in giro per l'Italia. FRU è il Festival delle Radio Universitarie Italiane ed è praticamente, come dire, il raduno principale, la manifestazione massima per una radio universitaria appunto nel nostro paese. L'edizione del 2009 è stata ospitata da Salerno. Quella del 2010 è stata assegnata, indovinate a chi? A radiofonica.com. Avremo l'onore e l'onere di organizzare questa impegnativa manifestazione. Però comunque, ecco, se ne parlerà a maggio. Comunque abbiamo dato questa comunicazione, anche perché l'impegno, ecco, ci vuole, è necessario chiaramente un grosso impegno a fine, ecco, di organizzare il tutto nel modo migliore, ecco, no? E allora, cara Barbara, noi ti ringraziamo per
un saluto in portoghese, vogliamo che tu sei capace di farlo, perché l'ultimo ospite che abbiamo avuto sul Portogallo non ce l'ha fatta, vediamo se almeno tu va.
Buona notte a todos.
Tutto qui. Su, qualcosa in più impegnativo, tipo, non so, buonanotte a tutti, non so, vabbè, ok, va
andiamo avanti, va che bene. Meglio.
E allora, un ringraziamento ai miei compagni di viaggio, anche per questa sera, cara Sara e caro Terence.
Un ringraziamento a te.
A te, capitano, o mio capitano.
Capitano di mille avventure, che come ogni sera ci hai allietato con la tua presenza e con il tuo savoir-faire, studiando francese.
Si vede.
E un ringraziamento soprattutto a chi ha la pazienza di ascoltarci ogni lunedì, dalle 21.45 alle 23.15. Ricordiamo, quest'anno abbiamo spostato leggermente il nostro orario. E ciao a tutti, ragazzi.
A lunedì prossimo.
A lunedì prossimo.
Esatto, vi lasciamo con i Beatles. Come together.
Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.